Ciao, sono Michele e questo che ascolti è Hangar 4.1, il podcast dove racconto storie di velocità e passione. Il giorno in cui sto registrando questo pezzo è il 5 aprile 2024 e sono appena tornato dalla base di Istrana, la sede del 51esimo stormo, dove l'aeronautica militare ha detto addio al vecchio AMX. AMX, ve l'aspettavate una puntata su di lui? Io no. Ma poi è arrivato l'evento del phase out e allora mi è sembrato doveroso perché le emozioni che ho provato oggi sono state belle e sincere. Anche se non è stato il velivolo più amato e anche se non è stato particolarmente innovativo o prestazionale, trovo giusto dedicargli una puntata, che va bene, magari non sarà emozionante come quella dell'F-104 e nemmeno una di quelle in cui mi sono sentito particolarmente coinvolto, come è stato per quelle di Eurofighter o Tornado, ma non è che si può sempre solo celebrare i campioni, i fuoriclasse. Avete presente quel giochino un po' stupido in cui paragono ogni velivolo della nostra aeronautica a un personaggio della famiglia? Perché questo è una famiglia. C'è il nonno, il mito di tutti, ma anche un po' boomer, lo Starfighter, il papà forte e intelligente, il Tornado, e poi c'è una schiera di nipotini tutti piuttosto secchioni, l'Eurofighter, l'F-35 e il gamer della famiglia, l'M346 Master. E la MX? Ecco, lui è senza dubbio lo zio, il fratello piccolo del primogenito Tornado, che si è preso sempre un sacco di meriti mentre lui, zio AMX, è quello apparentemente senza talenti e criticato da molti. E come emerge uno che non ha particolari talenti, lo sapete? Beh, ve lo dico io. Si deve fare un culo grosso come una casa, e scusate il termine. E questo è sicuramente quello che ha fatto l'AMX. Una vita da mediano, direbbe Ligabue, come faceva la canzone. A recuperare palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, insomma, sempre a combattere nell'ombra, letteralmente. Mentre gli altri della famiglia, certo, lavoravano, ma poi andavano in TV, facevano le gare con le Formula 1, o si facevano fotografare per i poster degli appassionati. Lui no, lui giù a lavorare, tra qualche insulto e molte insinuazioni. In ogni caso, se il Tornado è stato un'ammiraglia di gran classe, il piccolo AMX è stato una macchina per fare il duro lavoro senza troppe pretese e spendendo poco. Oddio, spendendo poco. Diciamo che il prezzo di acquisto non si è rivelato particolarmente competitivo, per diverse ragioni industriali e politiche. La costruzione di un velivolo ha spesso implicazioni commerciali che poco hanno a che fare con la tecnica. Soprattutto se ne sono fatti pochi, e questo già di per sé incide sui costi. Lo sapete, come in tutti i prodotti, quando hai certi numeri si può andare dai fornitori e chiedere prezzi di un certo tipo, ma se i tuoi numeri sono bassi, paghi salato. Inoltre, la sua storia all'inizio è stata un po' complicata, perché alcuni problemi tecnici hanno richiesto degli aggiornamenti tutt'altro che minimi. In ogni caso, sicuramente si è trattato di un velivolo che rispetto ad altri costava meno da mantenere. E anche questo ovviamente è importante. Venne concepito negli anni 70 e il suo compito sarebbe stato difficile e importante, sostituire l'F-104G che si occupava anche di attacchi aria-suolo e di ricognizione, ma soprattutto dovette sostituire un vero e proprio mito come il G-91, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Con il G-91, in particolare la versione R, condivideva gli obiettivi di base fissati dalla Forza Armata. Doveva essere un aereo da supporto tattico, quindi un cacciabombardiere e da ricognizione subsonico. Doveva poter volare da piste semipreparate e, pensato per volare a bassa quota in missioni di supporto ravvicinato, doveva essere resistente e affidabile. Con il G-91 aveva in comune anche lo schema di base. La MX era infatti un monomotore con ala a freccia. Nei primi anni 70 l'Aeritalia, la Fiat, iniziò a lavorare sul nuovo progetto, coinvolgendo anche la Macchi. Da questa iniziativa in comune derivò anche il nome del velivolo, AMX, A di Aeritalia, M di Macchi ed X per Experimental, a cui in seguito venne aggiunta la denominazione Ghibli. Ad Air Italia e Macchi si aggiunse la Embraer, l'allora azienda di Stato brasiliana specializzata in aeronautica e aviazione civile. Venne in pratica istituito un consorzio internazionale che coinvolgeva anche il Brasile, che quindi si sarebbe occupato anche lui della costruzione dell'aereo, sulla falsa riga di quanto si stava già facendo con Germania e Inghilterra per il Tornado. In questi giorni, in cui si celebra la sua dismissione, 40 anni fa, nel maggio dell'84, la MX compiva il suo primo volo con il pilota collaudatore di Fiat Aviazione Manlio Quarantelli. Poi, purtroppo, in occasione del quinto volo di collaudo sul prototipo da destinare all'aeronautica brasiliana, ci fu un problema al motore e Quarantelli, trovandosi a sorvolare il centro abitato di Caselle, decise coraggiosamente di non lanciarsi e di manovrare per quanto possibile sopra un prato. L'impatto fu durissimo. Il velivolo prese fuoco e Quarantelli riuscì a lanciarsi a quota zero. Tuttavia, le ferite riportate furono gravissime e purtroppo dopo alcune settimane il pilota perse la vita. A lui sono dedicati un monumento a Collegno e tre vie nei comuni di Caselle Torinese, San Maurizio Canavese e Velletri, sua città natale. Tra il 1988 e il 1989 i primi AMX vennero consegnati all'aeronautica militare, prima al reparto sperimentale di volo e poi proprio al 103esimo e successivamente 132esimo gruppo presso il 51esimo stormo di Strana. Arrivò anche al 13esimo e al 101esimo gruppo del 32esimo stormo di Amendola e poi ancora al 2° e al 28esimo, in seguito sciolti presso le basi di Rivolto e Villafranca. Il topone, così viene anche affettuosamente soprannominato, per via del radom nero e delle due prese d'aria simili a delle orecchie, raggiunse la maturità operativa solo sul finire degli anni 90. E anche se, come visto, la partenza non fu delle migliori, alla fine il suo contributo fu rilevante. Anche se il suo battesimo del fuoco fu nel 1995 in Bosnia, nel 1999 prese parte all'operazione NATO Allied Force in Kosovo, dove si rese coprotagonista per la prima volta. Fu un'ottima prova per il nostro AMX, che seppe farsi apprezzare anche dai nostri alleati. Le sue doti di versatilità gli valsero la partecipazione anche in altri conflitti, come in Afghanistan, in Libia e in Kuwait, dove anche lì, nell'ambito di un complesso sistema organizzativo internazionale, fece il suo lavoro umilmente e bene, senza sbavature, in linea con quanto ci si aspettava da lui. L'AMX è il velivolo della nostra aeronautica con più ore di servizio in missioni all'estero. Nel 2005 fu aggiornato e migliorato nei sistemi di bordo, con il sistema ACOL, Adeguamento, Capacità Operative e Logistiche, che prevedeva nuovi display, nuovi sistemi di visione notturna, miglioramenti delle funzioni radio e una maggiore integrazione dell'avionica con il sistema GPS. Era versatile, per esempio è stato impiegato dai meno 30 gradi in Norvegia così come ai più 50 in Kuwait. Aveva una buona e moderna avionica, era pratico da gestire a terra e con poca manutenzione. Disponeva di una discreta autonomia e di un abitacolo piuttosto comodo che lo rendevano apprezzabile nelle missioni di lunga durata. Durante una missione in Kuwait è rimasto in volo per più di 9 ore. Il suo impiego non fu unicamente militare, le sue ottime doti di ricognitore gli hanno permesso di essere impiegato anche per scopi prettamente civili, in particolari circostanze di sostegno alla popolazione o per la lotta alla criminalità. Il suo sofisticato apparato fotografico è stato molto utile nelle ore immediatamente successive al terremoto dell'Aquila nel 2009 o durante l'eruzione dello Stromboli nel 2019. L'AMX era monoposto, ma era come sempre disponibile anche la versione biposto da addestramento, denominata AMX-T. Ne hanno costruiti 192 esemplari, di cui 136 per l'aeronautica militare e 56 per la Forza Aerea Brasiliana. Era costruito principalmente in lega di alluminio, la versione monoposto era lunga circa 13 metri, con un'apertura alare di quasi 10 e con una superficie alare di 21 metri quadrati. La sua forma è proporzionata e gradevole, leggermente sporcata solo dalla sonda di rifornimento che era fissa ed esposta al lato del muso. Il motore, forse il suo unico vero punto debole, era il turboventola Spey, costruito su licenza della Rolls-Royce. Di per sé si tratta di un motore molto collaudato, che però nasceva principalmente per uso civile. Quindi sì, era facile da mantenere e consumava relativamente poco, ma oltre ai già citati problemi di gioventù, con meno di 50 kN di spinta e per di più sprovvisto di post combustione, era sottodimensionato per l'AMX che nella malaugurata ipotesi di un confronto con un intercettore nemmeno tanto avanzato non avrebbe avuto molte speranze. Tenete conto che la 10 americano, che svolgeva un ruolo vagamente simile anche se specializzato in attacchi anticarro, poteva contare su oltre 80 kN di spinta. Oggi il mondo è cambiato, le tecnologie sono cambiate e il nostro paese si è dotato di velivoli estremamente più sofisticati, estremamente più costosi, è vero, ma anche veramente multiruolo. L'F-35, che prenderà ufficialmente il suo posto, ma anche lo stesso Eurofighter, hanno entrambi capacità aria-terra e di ricognizione abbondantemente in grado di sostituirlo. Al di là delle questioni etiche legate alla guerra e delle meraviglie tecniche, volare è sempre una cosa straordinaria. Il Ghibli non è uno di quegli aerei che mi ha fatto sognare, lo sapete, l'ho raccontato diverse volte, non amo i caccia bombardieri e prediligo i velivoli nati per intercettare, ma oggi mi sono commosso. Ascoltare le voci di chi lo ha volato e gestito è stato toccante perché realmente ho avuto la sensazione che stessero salutando un amico, un membro della famiglia. E in fondo così è stato. Le loro voci rotte e sinceramente emozionate non parlavano di un oggetto inanimato, ma di ben altro, qualcosa che tutti voi che ascoltate adesso e guidate la migliore delle superbike, così come la più umile delle moto, potete capire perfettamente cosa voglia dire sentire vivo un veicolo. Con la differenza che questi ragazzi e queste ragazze con lui ci lavoravano ogni giorno, anche rischiando la pelle. E quindi, a quanti mancherà il topone? Beh, sappiate che anche se non sarà più operativo, 4 esemplari, 2 monoposto e 2 biposto, saranno mantenuti in esercizio e parcheggiati a Piacenza, pronti a ritornare in volo per eventi particolari e manifestazioni. Per chiudere la puntata, per meglio farvi comprendere che cosa significava il topone per chi in tutti i modi aveva a che fare con lui, vi faccio ascoltare l'intervento del comandante del 51esimo stormo, Emanuele Chiadroni. Io invece vi saluto qui. Alla prossima.
Prende la parola il comandante del 51esimo stormo, colonnello Emanuele Chiadroni.
Buongiorno a tutti e benvenuti al 51esimo stormo. Non mi nascondo la mia forte emozione nel vedervi così oggi. Grazie, grazie. Prima di tutto ringrazio il signor Ministro per essere qui con noi, ovviamente il signor Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale Luca Coletti, e per aver condiviso anche in volo questo momento storico per tutti noi che abbiamo operato con il velivolo MX. Il mio benvenuto va anche a tutte le autorità civili e militari, ai vari club, agli sponsor di questo evento, agli organi di stampa presenti, agli amici e a tutti voi straordinari radunisti che per anni con questi velivoli avete espresso l'eccellenza dell'aeronautica militare nel mondo. Un commosso ricordo va inoltre ai nostri colleghi, amici e fratelli che non sono più qui tra noi e che hanno sacrificato la propria esistenza nell'esercizio della nostra professione, nel rispetto del giuramento prestato alle istituzioni e che ora ci guardano da lassù. Oggi, dopo 35 anni di vita operativa, con le insegne del secondo stormo, del terzo stormo, del 32esimo stormo, del 51esimo stormo e grazie all'indispensabile supporto del terzo RMV, oggi terzo RMA, si chiude una pagina importante di una meravigliosa avventura azzurra. Di certo, quando nel 1989 entrò in servizio, le sue caratteristiche iniziali potevano far pensare ad un piccolo e brutto natroccolo. Tuttavia, gli importanti upgrade ricevuti nel corso degli anni lo hanno trasformato in un efficace, versatile e prezioso caccia in forza all'aeronautica militare italiana, che nei diversi contesti nazionali ed internazionali è stato in grado di esprimere capacità di altissimo livello. Il conseguimento di tali straordinari risultati non sarebbe stato possibile se non grazie all'impegno della Forza Armata di credere nelle potenzialità di questo velivolo, ma soprattutto, e con la duplice veste che ricopro, sia di comandante dell'ultimo stormo ad avere in dotazione questo velivolo, sia quello di pilota operativo per molti anni sull'MX, sento l'obbligo di ringraziare profondamente tutti voi radunisti che con abnegazione, professionalità e dedizione lo avete studiato, aggiustato, preparato, rifornito, pilotato, ammirato e difeso goliardicamente dagli altri e dal quale tutti noi abbiamo sempre preteso tanto. Ora è arrivato il momento di congedare questo caro MX. Tanti di noi porteranno dentro tantissimi ricordi e fortissime emozioni. Avremo forse nostalgia del nostro passato operativo, ma vivremo con l'orgoglio di avere sempre servito insieme alla patria. Ciao Topone!